lui è veramente un padre buono. Gloria a Dio. Sento di condividere qualcosa con voi dal libro dei Proverbi.
Ok, perfetto.
Libro dei Proverbi. Proverbi capitolo 16. Proverbi capitolo 16, il versetto 3. Proverbi 16, il versetto 3. Affida al Signore le tue attività e i tuoi progetti riusciranno.
Amen.
Ma guardate anche il versetto 1 e 2. Le disposizioni del cuore appartengono all'uomo, ma la risposta della lingua viene dall'Eterno. Tutte le vie dell'uomo sono pure ai suoi occhi, ma l'Eterno pesa gli spiriti. Affida all'Eterno le tue attività e i tuoi progetti riusciranno. Ci sono due cose fondamentali di cui parla qua il libro dei Proverbi, queste parole. Dice, parla di attività e parla di progetti. Ok? Una cosa importante che dobbiamo dire subito: non dice affida all'Eterno i tuoi progetti e le tue attività riusciranno. Dice affida al Signore le tue attività e i tuoi progetti riusciranno. Ciò che guida la nostra attività è un progetto che c'è dietro, ok? Ora, sulla base di quello che sto dicendo, ognuno chiaramente lo applichi alla propria vita in maniera naturalmente, in maniera personale, ok? Ci sono dei progetti nella tua vita. C'è qualcuno di noi che ha dei progetti? Ci sono dei progetti nel vostro cuore? Sono dei progetti? Ok. Questi progetti, se servono a migliorare e a benedire la vita di qualcuno, molto probabilmente questi progetti vengono da parte di Dio nel tuo cuore. Ora, non sempre l'attività che noi facciamo è connessa al progetto. Noi abbiamo dei desideri, abbiamo dei progetti, a volte noi iniziamo le cose, ok? Iniziamo delle attività perché abbiamo dei pensieri, abbiamo dei progetti, abbiamo dei sogni, abbiamo dei desideri, abbiamo dei propositi, e a volte le attività non sempre vanno in accordo a come avevamo pensato. Non so se vi è mai capitato di iniziare qualcosa che avevate nel cuore e magari poi non è andato a buon fine, magari non ha avuto quel successo magari che tu speravi. Grazie. I love you. Magari non ha avuto quel risultato, non ha avuto quel risultato sperato o desiderato nel cuore, e quindi hai rinunciato in un certo senso al progetto, perché l'attività è andata male. Sto parlando di qualunque cosa riguarda il nostro cuore. Può essere un lavoro, può essere una riunione in casa, può essere una situazione sentimentale, una situazione economica, di qualunque genere. Stiamo parlando di principi. I principi possono essere applicati ad ogni cosa nella nostra vita. A volte le attività muoiono, ma i progetti che vengono da parte di Dio non muoiono mai. Ricordo la testimonianza anni fa, e a volte la ascolto, la bellissima testimonianza di Steve Jobs. Non so quanti conoscono Steve Jobs, è colui che ha inventato insieme ad un altro suo un altro suo collega, Steve Wozniak, ha inventato l'iPhone, quello che ha inventato, insomma, l'iPhone, l'iPad, il Macintosh, il computer, insomma, è oggi l'azienda che fattura più di qualunque altra azienda al mondo. Parliamo dei numeri. E lui racconta, la storia racconta, che dopo 14 anni di aver iniziato questa nuova attività visionaria nel garage di suo padre, insieme ai suoi amici, è cresciuta così tanto che poi questa azienda si è dovuta strutturare, è andata in borsa, c'erano gli investitori, eccetera, eccetera. Ma la cosa più incredibile è che lui, dopo 14 anni, è stato licenziato dalla sua stessa azienda. Il direttivo per votazione, ha deciso di farlo fuori. E lui racconta, bellissimo, mi è piaciuto tantissimo questo aspetto della sua vita, dice: come si fa ad essere licenziati dall'azienda che tu stesso hai creato? Dice, volevo lasciare proprio l'ambiente dei software, dell'hardware, l'ambiente dei computer, volevo lasciare il settore, ma dopo un anno che ero a casa e pensavo al mio futuro, non aveva problemi economici naturalmente questo ragazzo, dopo aver pensato al mio futuro, dice: capii e riconobbi nel mio cuore che io ero ancora innamorato di quello che facevo. E quindi lui cominciò un'altra azienda, perché quell'azienda che lui aveva iniziato, quell'attività che aveva iniziato, l'aveva estromesso, l'aveva buttato fuori, ma il progetto che c'era nel suo cuore non era mai morto. Io questa sera voglio incoraggiarti con tutto il cuore a portare avanti i progetti che Dio ha messo nel tuo cuore, i desideri che Dio ha messo nel tuo cuore, i propositi, ciò che fa di te realmente la persona che sei, ciò che ti motiva più di qualunque altra cosa al mondo, ciò che ti motiva più dei soldi, più dei complimenti delle persone, più dell'ammirazione, più di quello che gli altri possono dire o pensare, o di quello che gli altri possono dire di male o pensare male nella tua vita. Io voglio incoraggiarti a non dare credito a quello che gli altri possono dire o pensare, a quello che gli altri possono non dire o non pensare di te, perché se Dio ha messo dentro il tuo cuore un progetto e tu decidi di non mollare, quel progetto avrà vita e avrà successo.
Amen.
Affida al Signore le tue attività e i tuoi progetti riusciranno. E anche se le tue attività in un modo o in un altro avranno un cambiamento, ci saranno delle deviazioni, ci saranno degli stop, ci saranno delle tragedie, se quel progetto è da parte di Dio nel tuo cuore, non può fallire.
Amen.
Ciò che avrà successo non è l'attività, ma è il progetto. Ed ecco perché è sul progetto che noi dobbiamo lavorare. Noi pensiamo che a volte dobbiamo lavorare duramente sulle nostre attività, mentre è il progetto ciò che costituisce il cuore di ogni cosa. Perché se il progetto, il desiderio di Dio, la visione di Dio, qualunque cosa Dio abbia messo nel tuo cuore, di un nuovo lavoro, una nuova attività, una nuova comunità, una nuova riunione, qualunque cosa, non pensare che avere una riunione in casa sia più spirituale di avere un'attività commerciale, perché non è così. Tu devi capire quello che Dio ha messo nel tuo cuore. Perché se un'attività commerciale guadagna così tanto da benedire non solo la tua vita, ma di darti l'opportunità di benedire i missionari che in questo momento non hanno una lira, allora quel progetto è da parte di Dio. L'altro giorno ho fatto un annuncio sulla mia pagina Facebook. Sapete, io sulla mia pagina Facebook ho circa 32.500 persone iscritte. Ho fatto un annuncio per un'offerta da mandare in Pakistan, 200 euro, per comprare un condizionatore per dei bambini in una scuola, per un ministero che gira in maniera coraggiosa e serve il Signore in maniera coraggiosa in Pakistan, dove c'è una persecuzione impressionante. Non lo dico per mettere pesi su qualcuno, lo dico semplicemente perché a volte noi non ci rendiamo conto di quanto il nostro poco veramente possa benedire la vita di tanti. Sapete quante persone hanno risposto su 32.500 persone? Straordinario. Perché a volte veramente i numeri sono soltanto numeri. E a volte ci illudiamo di determinate cose. Grazie a Dio abbiamo fatto tante altre raccolte dove le persone hanno risposto in maniera meravigliosa. Quindi non sto dicendo questo né per screditare nessuno, anzi, perché io ritengo realmente che se non ci aiutiamo tra di noi, cioè se non pensiamo noi a quelli della nostra casa e della nostra famiglia, un avvenire, dove dobbiamo andare? Però pensavo a quest'uomo che ha un sogno, che ha un progetto nel suo cuore ed è quello di raggiungere più persone possibile per il Pakistan. Non appena ho messo questo annuncio sono stato subito contattato da altre persone e mi ha chiamato un pastore che abita nord Italia, che è del Pakistan, e si è aperta una porta per poter benedire la vita di tante altre persone, per poter servire la vita di tante altre persone. A volte tu hai un progetto e inizi un'attività, a volte l'attività ha delle deviazioni, quindi non fare dipendere il progetto dall'attività, ma fai dipendere l'attività dal progetto, perché quel progetto, se è qualcosa che Dio ha messo dentro di te, nessuno lo può fermare. Amen? Nessuno lo può bloccare. Dio ha messo dentro di te dei sogni. Ha messo dentro di te dei desideri, il desiderio di farmi una famiglia, il desiderio di avere un buon lavoro, il desiderio di avere una vita dignitosa, il desiderio di aprire una comunità, il desiderio di iniziare una riunione in casa, il desiderio di aiutare i poveri in Africa, il desiderio di fare qualunque cosa. L'altro giorno, per motivi di lavoro, mi trovavo da una persona e facevo vedere che quello che stiamo facendo come lavoro in un modo o in un altro servirà all'incasso per benedire i nostri fratelli in Africa. E questa persona mi ha chiamato e mi ha detto: ma tu non hai idea! Quando mi hai parlato dell'Africa si è riacceso dentro di me il desiderio che Dio aveva messo nel mio cuore quando ero una bambina. E che tutti giudicavano, tutti mi dicevano di non pensarci, che era una cosa, io ho sempre desiderato di andare in Africa e non ho mai potuto farlo, ma da quando mi hai parlato di questo progetto si è riacceso in me quel progetto. Vedete, i progetti che Dio mette nel nostro cuore non si spengono mai, sono lì a volte e sono lì in sordina, sono sotto la cenere, ma non muoiono, aspettano semplicemente che qualcuno soffi di nuovo sulla cenere, la tolga la cenere affinché possa riavere vita. Affida al Signore i tuoi progetti e affida al Signore le tue attività e i tuoi progetti riusciranno. Qual è la cosa che c'è nel tuo cuore? Qual è la cosa che realmente più di ogni altra cosa desideri? Qualcosa che tu sai che è. Guardatevi in Isaia, capitolo 32. Isaia 32, il versetto 8. Non so com'è nella vostra versione, ma questa versione che la Nuova dei Dati mi è sempre piaciuta. Isaia 32, il versetto 8 dice così: l'uomo nobile escogita nobili disegni e si prefigge cose nobili.
Amen.
L'uomo nobile escogita nobili disegni e si prefigge cose nobili. Escogita, vai alla ricerca, inventati qualcosa di nobile, perché se è nobile vuol dire che appartiene a Dio. Amen? Se è nobile, se è eccellente, se serve per benedire, per migliorare e per rialzare la vita delle persone, per venirle incontro, per servirle, allora è un progetto nobile ed è qualcosa che Dio ha messo nel tuo cuore. E se è un progetto che Dio ha messo nel tuo cuore, nessuno lo potrà fermare. Se tu inizi un'attività spinto da un progetto, la tua attività probabilmente comincerà ad avere delle deviazioni, dei cambiamenti, comincerà ad avere a volte delle migliorie, a volte a delle situazioni in cui tu pensi che stia cambiando strada. Ma questa parola che stasera il Signore mi ha dato mentre stavamo cantando è una parola profetica per la nostra vita. È una parola profetica e non so quanti se la sentono proprio. Dio guiderà i tuoi passi su nuove strade. Tu penserai che quelle strade non c'entrano niente con Dio, ma è proprio in quelle strade che Dio aprirà delle porte per le quali hai pregato per tanto tempo. Porte che tu pensavi che non si aprissero più. Porte che tu pensavi che erano frutto della tua immaginazione o solo frutto del tuo desiderio, Dio guiderà i tuoi passi e ti troverà davanti a delle opportunità. Perché? Perché probabilmente hai mollato la presa, non hai mollato il progetto, hai mollato l'attività. A volte quando noi siamo molto destanti a camminare in una determinata strada, a fare determinate cose, stiamo mettendo in pericolo il progetto. Io voglio che voi questa sera comprendiate la grande differenza che c'è tra il progetto e il modo in cui si attua il progetto. A volte abbiamo letteralmente condizionato il progetto a causa del modo in cui facevamo le cose. E magari in questo momento Dio sta parlando al tuo cuore e ti sta dicendo: il mio progetto per te è sempre valido, ma il modo in cui hai cercato di portarlo avanti non era il modo che avevo stabilito. E proprio, non so se vi è mai capitato, proprio quando noi rinunciamo, Dio prende in mano la situazione. A me è capitato così tante volte. Noi pensiamo di avere rinunciato al progetto, ma Dio dice: io non ci penso neanche a rinunciare al mio progetto. Tu non devi rinunciare al progetto, tu devi rinunciare all'attività, cioè al modo in cui stai cercando di portare avanti il progetto. Perché il progetto è mio e anche il modo di portarlo a compimento è il mio. E a volte noi rinunciamo a certe cose dicendo: basta. Come si dice a Palermo, Maverick. Ed è proprio in quel momento in cui Dio ti dice: finalmente. Finalmente ti sei arreso, perché ora sono io che guiderò i tuoi passi per farti comprendere che il mio progetto non è mai finito e non è mai morto. Amen. Ed è proprio là che noi riusciamo a comprendere che Dio guida i passi dell'uomo. Quel passo in Proverbi, te lo ricordi? Dove dice che
l'uomo medita le sue vie, ma Dio le dirige i passi.
Le dirige i passi. Lo dico subito. Non perché me lo ricordo, ma perché me lo dice qua. E... Proverbi 16, sempre ecco. Proverbi 16, il versetto 9. Guardate. Sempre Proverbi 16. Versetto 9. Il cuore dell'uomo programma la sua via, ma è l'Eterno che ne dirige i suoi passi. A volte noi vogliamo l'idea da parte di Dio, ma vogliamo farla a modo nostro, dai. È vero o no? È vero o no? E noi ci mettiamo del nostro. Non è sbagliato metterci del nostro, perché ognuno di noi ha una personalità ed è giusto. E voglio che voi sappiate una cosa: Dio non annulla la personalità. Tu non devi diventare simile a qualcun altro. Esatto. Dio non vuole cambiare la tua personalità, perché nella tua personalità c'è un qualcosa di talmente specifico. Lui può fare con te, attraverso di te, cose che solo con te può fare.
Amen.
Questo significa che sei unico e solo. Dillo alla persona accanto a te: non sei raro, sei unico. Non sei un pezzo unico.
Non so se mi spiego.
Qualcuno dirà, a volte la moglie dice al marito, ma meno male che sì. Meno male che con Mattia non c'è
un
giorno.
Un pezzo unico in tutto il mondo. Grazie padre.
Ma non ci rendiamo conto. Non ci rendiamo conto di una cosa fondamentale, del fatto che tutti quanti noi siamo preziosi, del fatto che tutti quanti noi siamo speciali e che Dio ha un progetto per ognuno di noi.
Amen.
Affida al Signore le tue attività e i tuoi progetti riusciranno. Dice, ma non, qua non dice che sono i progetti di Dio, dice che sono i nostri progetti. Allora voglio darvi un segreto che si trova nel Salmo 37. Salmo 37, guardate dal verso 3 al verso 6. Salmo 37 dal verso 3 al verso 6. Dice così. Confida nell'Eterno e fai il bene. Abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nel Signore ed Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed Egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzo di 37. Guardate il versetto 4. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed Egli
ti darà
i desideri del tuo cuore. Che bello, qualcuno dice. Allora Dio mi darà tutti i desideri del cuore? La risposta è sì.
Sì.
Ma c'è anche un ma. E il ma viene prima. Prendi il tuo diletto, il tuo piacere nelle cose di Dio, in Lui e nelle sue cose. Vedete, quando noi, come dicevamo all'inizio della riunione, quando noi vogliamo cambiare per paura, quello non è cambiamento, quello è manipolazione. Ascoltate, lo ripeto. Non fare quella cosa perché sennò il Signore non ti può benedire. Ma sì, vero, allora non la faccio, sennò Dio non mi benedice. Non ti permette di fare quella cosa perché sennò la maledizione arriverà nella tua vita. Ma sì, vero, non lo farò perché... No, se tu non dai la decima, Dio non ti farà prosperare. Mia, allora non solo la decima, ma la l'undicesima, la dodicesima. Vedete, questo non è cambiamento. Questa è manipolazione allo stato puro. Questo è plagio. Le persone non cambiano per amore, ma cambiano per paura. E quando il cambiamento è motivato dalla paura, questo non è la volontà di Dio. Dio preferisce che tu rimani come sei. Quale genitore vorrebbe mai avere l'ubbidienza dei propri figli a causa del terrore? Vedete, noi utilizziamo queste frasi. Se fai così viene l'uomo nero. Se fai in quel modo passa l'angelo e ti arrestano gli occhi storti. Se fai in quel modo diventi cieco. Se fai in quel modo... Noi abituiamo a volte i nostri bambini con le maledizioni. Se il cambiamento non è prodotto dall'amore, non è un cambiamento.
Esatto.
È manipolazione. Qualcuno ti ha manipolato. Ma quel cambiamento non è stato il frutto dell'amore, ma è una condizione da presentare a Dio. Se io faccio le cose, seguitemi, se io faccio le cose e le presento come un requisito da dare a Dio, da presentare a Dio per essere benedetto, quella non è obbedienza, quella è manipolazione. Ma se le cose belle che io faccio per Dio le faccio come frutto è un frutto del suo amore, quello è cambiamento. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà il desiderio del tuo cuore. Quando noi prendiamo il nostro diletto in Dio, che vogliamo o no, che ci piacciono, anche i nostri desideri più intimi cominciano a cambiare.
Certo.
E in quel modo, mentre noi stiamo con Lui, ci innamoriamo di Lui, mentre lo conosciamo di più e riceviamo rivelazione dell'amore del Padre, è il suo amore che ci cambia ed è il suo amore che trasforma i nostri desideri. Prima avevamo desiderio di fare determinate cose, quando conosciamo il suo amore, così, in un istante, i nostri desideri cambiano, le nostre aspettative cambiano, le nostre voglie di fare le cose cambiano. E quando noi prendiamo il nostro piacere in Dio, i nostri desideri non sono più i nostri, ma sono i suoi. Ecco perché la Bibbia dice che egli ti darà ciò che il tuo cuore desidera, perché i tuoi desideri cambiano.
Quindi sono i desideri del suo cuore
sono
che diventano
i
nostri.
E quindi sono i suoi progetti che vengono man mano versati dentro di te. E tu, guardando la tua vita, non la riconosci più come tua. E potrai dire, come Paolo, non sono più io che vivo.
Amen.
È Cristo che vive in me. E la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Prima desideravo fare certe cose, ora non le faccio più. Perché non le fai più? Perché hai paura delle conseguenze o perché letteralmente il cambiamento è stato talmente naturale che tu manco te ne accorgesti? È un po' quando ti accompagnano su una salita o vai e stai guidando per una strada e tu dici, minze, ma non mi sta niente, mai capitato di seguire qualcuno e quello ha detto fidati e ti ha portato strade, stradine, strade scassate, situazioni pericolose e tu dici, ma guardi la persona che immagino, ma dove stiamo andando? E arrivato a un certo punto si ferma, c'è uno spiazzato, c'è un panorama. E lì tu dici, ne è valsa la pena. Lo rifaresti? Non una volta, mille volte. Perché il panorama vale la pena di fare questa strada. È vero o no? Un giorno qualcuno disse, servire Dio è una benedizione. Dice, lo stipendio non è un granché, però la pensione è la fine del mondo. Servire Dio è straordinario, la pensione, lo stipendio, così accomodiamo, però
no, io
la pensione
è relativo,
è la fine del mondo. Quando noi ci accostiamo a Lui, quando noi prendiamo e riceviamo da Lui, tutto della nostra vita cambia. Affida al Signore le tue attività e i tuoi progetti riusciranno. Voglio leggere l'ultimo verso, dai, concludiamo. In Ebrei, al capitolo 4.
Grazie Gesù.
Grazie Gesù perché stiamo concludendo?
No. Stavo pensando. Ho pensato
Ebrei
ad alta voce.
Ebrei 4, dal verso 14, 15 e 16, guardate che sono belli questi versi, so che li conoscete, però sono stupendi. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre
debolezze.
Infermità, dice forse la tua Bibbia. Nel testo greco la parola non è infermità. Nel testo greco la parola è debolezza. Asteneia, da cui deriva la parola astenia, mancanza di forza. Salute. Prego. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre debolezze, ma uno che è stato tentato in ogni cosa per, come noi, senza però commettere peccato. Versetto 16, lui non ha commesso peccato, io ne commetto un sacco durante il giorno, quindi è scoraggiante. No, il versetto 16, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. Vedete, il messaggio della grazia di Dio non porta a fare vedere semplicemente, a farti vedere quanto tu sei tinto, quanto tu sei... non ce la fai, hai difetti, hai le tue mancanze, sei peccatore. No, il messaggio è: Dio ti ama così tanto che nonostante le tue debolezze, Lui vuole fare cose grandiose attraverso la tua vita.
Bellissimo. Amen. Ci credo e sarà così.
Ed è proprio attraverso la tua debolezza che Lui verrà glorificato.
Amen.
Perché è nella tua debolezza che Lui si dimostra potente. Dice Paolo, è nella mia debolezza dove io vedo e quando io vedo che la sua potenza in me è perfetta. E allora posso dire, quando sono debole, allora io sono veramente forte. Perché? Perché io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Alleluia. Quindi il Signore ti sta dicendo, non concentrarti sui tuoi errori. Non concentrarti sulle tue debolezze, perché io ti ho scelto non perché sei perfetto, perché sei bravo e perché porti a compimento sempre ogni cosa. Io ti ho scelto perché ti amo perché sei mio figlio e io decido di essere glorificato attraverso la tua vita, non perché fai tutte le cose in maniera perfetta. Un grande motivatore. Si chiama Velasco, è stato un grandissimo allenatore che è in pensione da un anno, è stato l'allenatore del Sette Bello, credo, della squadra femminile di pallanuoto. No, di pallanuoto, non mi ricordo il nome, comunque è un allenatore incredibile. E oggi lui tiene delle riunioni di coaching, di motivazione. Motivazionali, corsi motivazionali per professionisti, uomini d'affari, eccetera, eccetera. E l'altro giorno un mio carissimo amico è andato lì a vedere questo tempo. È stato un seminario che è durato tutta una giornata, 500 euro.
Sono carissimi, sì.
Ci sono anche 2000,
ci sono più di 1000 persone. Lo so, sono fantastici. Io li seguo su internet. E lui diceva una cosa bellissima. Lui diceva, quando tu devi gestire un gruppo di persone o devi gestire un'attività, cioè ognuno la prenda sulla base di quella che è la propria esperienza personale. Dice, io ho a che fare con molte persone che sono dei professionisti. Uno dei grandi problemi dei professionisti è che vogliono essere perfezionisti. Ma il vero professionista non può essere un perfezionista, deve essere uno che riesce a lavorare con i difetti degli altri e facendoli lavorare insieme crea la perfezione.
Esatto.
Una delle scene bellissime, non so se l'avete mai vista, questa scena del film Il genio ribelle, Will Hunting, con Matt Damon e l'attore che è morto, Robin Williams, che fa uno psicologo.
Bellissimo questo film, ve lo consiglio.
E c'è questo ragazzo, io vi consiglio di vederlo perché bellissimo. C'è qualche parolaccia, ma ne vale la pena veramente. Il senso di questo film è straordinario, è molto bello. E hanno preso addirittura il primo Oscar, Matt Damon e Ben Affleck. E c'è una scena bellissima dove c'è questo ragazzo che era pieno di ferite, se parla con questo psicologo nuovo che pensava che fosse come tutti gli altri e invece aveva davanti un grande che era Robin Williams e che lo spinge a parlare, gli dice dimmi, hai una ragazza? Cioè sì, ho conosciuto una ragazza, però non siamo usciti una sera, però non penso che la chiamerò perché non credo che sia come io mi aspetto. E lui dice una cosa bellissima, dice non ti aspettare che questa ragazza sia perfetta per te, perché neanche tu sei perfetto per lei. Il problema non è se tu sei perfetto, se lei è perfetta. La questione è capire se se lei è perfetta per te, nel senso che stando insieme vi perfezionate l'un l'altro. Cioè tu non sei perfetto, lei non è perfetta, ma l'unica cosa che devi capire è se lei è perfetta per te e se tu sei perfetto per te. Perché stando insieme che si crea la perfezione. Lui non ti ama perché non sbagli mai. Lui ti ama. Il suo amore per te non dipende da te. Ecco perché possiamo accostarci con piena fiducia qui, versetto 16. Accostiamoci dunque con piena fiducia. A cosa? Al trono della
grazia.
Non è il trono del giudizio. Non è il trono della condanna. Non è il trono del vediamo che hai fatto oggi. Non è il trono del vediamo cosa dicono gli altri di te. Non è il trono del vediamo cosa scrivono gli altri sulla tua vita. Accostiamoci dunque al trono della grazia, affinché, dillo insieme a me, affinché c'è un motivo per il quale ci possiamo e ci dobbiamo accostare al trono della grazia. Dice per affinché otteniamo misericordia, troviamo grazia per ricevere aiuto. Dillo insieme a me, misericordia, grazia e aiuto. Misericordia, grazia e aiuto. Misericordia, grazia e aiuto. Non è giudizio, condanna e bastonate. È misericordia, grazia e aiuto, perché nel momento in cui hai bisogno, tu hai bisogno di aiuto. Se stai affogando, non hai bisogno di qualcuno che ti dice, beh, te l'avevo detto. No, hai bisogno di qualcuno che stende una mano, che si bagna e ti tira. Hai bisogno della misericordia. Le persone hanno bisogno della grazia. Quante persone, non avete idea di quante persone mi scrivono? Tu che sei separato, come ti permetti a parlare di Gesù? E io rispondo, molto tranquillo, perché io non predico me stesso. Io ho fatto errori. Chi è che non le fa?
Ma loro sicuramente no.
Chi è che non fa errori? O sbagli? Una cosa so, non ritornerei mai indietro per le decisioni che ho preso, ma una cosa è certa, noi non predichiamo noi stessi,
appunto,
noi predichiamo Cristo.
Amen.
Ah, ma tu non sei di testimonianza. Domanda,
chi
è di testimonianza? Perché io conosco, ho visto una cosa in 30 anni di esperienza. Le persone non se ne scappano dalle comunità per il peccato di qualcuno.
Ma
le persone se ne scappano dalle comunità per la mancanza di amore e di misericordia.
Ed è quella la testimonianza che dovremmo dare, dove possiamo darla. Veramente.
Se tu fai sentire una persona amata, anche quando sbaglia, quella persona rimarrà attaccata a Cristo, nonostante le sue debolezze. Ieri mi ha scritto una persona, sta venendo qui a casa mia a pregare un'amica mia, lei ha avuto problemi con suo marito, si è separata, la comunità l'ha cacciata via, i suoi parenti non la vogliono più vedere, si è ridotta a vivere in una casa famiglia evangelica, l'ha buttata fuori di casa. Perché? Perché ha avuto problemi con suo marito. Oggi convive con un altro uomo, non possono avere figli, e lei dice, ma se ritorno a fare di nuovo la preghiera di salvezza, Dio mi accoglierà a casa sua.
Ma tu immagini
questo
dolore che vive.
È l'insegnamento che a volte porta e tiene lontane le persone. Ciò che le tiene lontane, ricordiamoci, non sono gli errori, non sono i peccati. ciò che tiene lontane le persone è il non sentirsi più amati, il sentire di non avere più alcuna speranza.
Esatto.
Noi dobbiamo predicare l'amore di Dio. C'è speranza e c'è speranza per tutti.
Amen. Amen.
C'è speranza. Certo, non è un'occasione per fare quello che vogliamo. Non è l'opportunità per vivere la nostra vita come vogliamo. Ma ditemi, oggi il mondo ha bisogno di una religione? Ha bisogno di vedere che quello che tu predichi è giusto perché tu vivi in maniera perfetta, o hanno bisogno di essere toccati dall'amore di Dio e dalla grazia di Dio?
Hanno bisogno di essere toccati dall'amore di Dio.
Certo, sei accompagnato da una testimonianza, è straordinario. Ma io vi potrei dimostrare nel Nuovo Testamento che nessuno, a parte Gesù, poteva predicare il Vangelo.
Veramente?
E per quello che hanno testimoniato con errori nella loro vita. È una scusa? No, è una presa di coscienza. Noi siamo quello che siamo per la grazia.
Amen.
Ed è la grazia di Dio che dobbiamo rilasciare.
Amen.
Alle persone.
Esatto.
Palermo, la Sicilia non ha bisogno di esempi perfetti, ha bisogno di un messaggio. Ha bisogno di un amore. E Gesù l'ha detto, c'è solo un modo. Se andate a leggere in Matteo capitolo 5, gli ultimi versi, c'è solo un modo come noi possiamo essere perfetti. Solo un modo. Dice Gesù, ha detto, solo in questo modo sarete perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli.
Sì,
come?
Sì. Nell'amore.
Ama il tuo nemico. Fai del bene a chi ti fa del male. Prega per chi ti perseguita, benedici chi ti maledice, perché se voi accogliete soltanto i vostri amici, cosa fate di straordinario? E se salutate soltanto coloro che vi salutano, cosa state facendo di incredibile? Per questo Gesù ha detto, siate perfetti, come è perfetto il vostro Padre che è nei cieli. Ma come? Ha detto Gesù, egli fa splendere il sole sui buoni e sui malvagi, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Questo è il nostro Dio.
Amen.
Questo è il nostro Padre.
Amen.
Fate come Lui, perché una cosa è certa: non potremo mai avere un carattere perfetto o una condotta perfetta, ma potremmo amare
in maniera perfetta.
In maniera perfetta.
Amen.
È possibile amare come Lui ama.
Amen.
Datemi qualche amen, se no me lo tiro.
Amen, amen, ci penso io, non ti preoccupare.
Noi possiamo amare.
Ti do tutti quelli che vuoi.
Come Lui ama.
Amen.
Noi non possiamo essere santi come Lui è stato santo. Perché noi siamo santi in
Lui.
Siamo perfetti in Lui. Ma è il suo esempio d'amore. Gesù ha detto, da cosa vi riconosceranno che siete i miei discepoli? Da come pregate?
Dall'amore.
Da quanti errori non farete? Da cosa vi riconosceranno che siete i miei discepoli? Gesù ha detto una cosa sconvolgente, vi prometto che concludo con questo, però quando io entro in questo mi esalto. Gesù ha detto, io vi do un nuovo comandamento. Chi poteva dare un nuovo? Chi può dare i comandamenti? Dai. Chi è che può dare il comandamento? Solo Dio può dare. Gesù non ha detto vi do l'undicesimo, vi do un nuovo, e con questo dimenticatevi tutto quello che c'è dietro. Vi do un nuovo comandamento, qualcosa che non è mai esistito prima. Qual è il nuovo comandamento?
Amate gli altri come io amate.
Vi siete mai chiesti perché Gesù non ha detto amate Dio? Voglio portarvi in Cristo. Vi do un nuovo comandamento, amate Dio più di ogni altra cosa. Come fa Gesù a tirare Dio fuori da questa equazione?
Siamo al corpo di Cristo.
In realtà non l'ha tirato fuori. Lui è l'equazione. Perché
Amen Dio.
Andrai anche Dio per non vedere. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, perché è da questo che riconosceranno che siete i miei. Se vi amate, non da come cantate, non da come vi comportate, da come vi vestite, da dove andate, da quale chiesa frequentate, qual è la vostra dottrina. Perché vedete, per molti la dottrina è diventata più importante dell'amore.
Certo,
se non sei della mia dottrina,
anche
tu non puoi stare.
Tu non sei fuori.
E hanno fatto della dottrina, hanno fatto un idolo. Dio non è dottrina. La dottrina è il modo, è il disperato tentativo dell'uomo di spiegare Dio. Sicuramente ve lo potete anche scrivere questa, che è bellissimo. La dottrina è il disperato tentativo dell'uomo di spiegare Dio. Ma tu non spieghi Dio nella dottrina. Dio non è una materia. Dio non è neanche il libro. Dio non è neanche la libreria. Dio è tutto ciò che contiene tutto.
Amen.
Dio non è teologia. Dio è...
Amen. Non l'amore.
Affida al Signore le tue attività e i tuoi progetti di scelta.
Amen.
Sì, esatto. Sono evangelico, per favore. Anzi, cerca di non esserlo solo.
Gloria a Dio. Amen. Alleluia.
Sì,
gloria a Deus. Gloria a Deus.
Deus. Dio non è manco cattolico. Dio non è neanche cristiano. So che questo per alcuni è pesante. Lo so. Dio è Dio.
Punto.
E la sua religione è l'amore.
Amen.
La sua dottrina
è
l'amore.
Amen.
Gloria a Dio, dai, siamo in piedi.
Grazie.
Bello, bello.
Questa era un po' la finale era un po' pesante. Me ne rendo conto.
Vieni
però
qua, figlia amata.
Sono cose che...
E benedetta.
Sono cose che vanno dette. Vieni qua, Giovanni. Avviciniamoci. Vogliamo pregare gli uni per gli altri e benedirci. Dio non è interessato al modo in cui tu pensi a Lui. Lui è interessato al fatto che tu possa comprendere come Lui pensa a te.
Amen.
E Lui non ti tratterà mai come un membro di una comunità. Tu non sei un numero, non sei un nome scritto.
Amen.
Tu sei un figlio, tu sei una figlia. E Lui desidera stare con te. Lui ti ama alla follia, perché se l'amore non è folle, allora non è amore. Puoi rispondergli, dici che abbiamo finito la riunione. Ma qualcuno è venuto per mettere
che?
L'offerta.
Vabbè, ma c'è lui. No. Che? Tony? Io apro. Supongo.
Forse ha il fuso orario.
Oh, l'orario.
Alleluia.
Gioia.
Quindi, come ci comporteremo, come vivremo, avendo questa sera, avendo ricevuto qualcosa in più nella nostra vita, avendo permesso allo Spirito Santo di scavare profondo nella nostra vita. Lo Spirito Santo non è interessato alle tue idee. Lui non cerca persone perfette, lui cerca persone disponibili per fare cose straordinarie. Amen.
Amen.
Alleluia. Facciamolo entrare. Entra, fratello.
Sì, entra. Tempo, me l'avevo.